Ave Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari ascoltatori, oggi riprendiamo il nostro cammino. Abbiamo, la volta scorsa, se ricordate, fatto un approfondimento sulla vita sociale ed economica delle prime comunità cristiane nell'Impero Romano, seguendo lo straordinario testo di Monsignor Umberto Benigni, Storia sociale della Chiesa, Storia sociale della Chiesa, ripubblicato recentemente. Oggi continuiamo questo approfondimento per capire sempre meglio, sempre più a fondo, la grandezza della novità cristiana e i motivi per cui appunto la fede cristiana è di per sé l'unica vera produttrice di civiltà. Potremmo dire in sostanza che nessun'altra religione è in grado di produrre una civiltà equilibrata e diciamo ricca di buone cose, quale appunto la civiltà cristiana. E da questo fatto noi traiamo anche un argomento apologetico, perché il fatto che solo il cristianesimo sia in grado di produrre una innovazione sociale così profonda diventa una prova anche della sua verità. Ebbene, riprendiamo il nostro cammino con alcune puntualizzazioni. La cosa che era emersa la volta scorsa era come il cristianesimo, in virtù della dottrina della fratellanza universale di tutti gli uomini e della loro eguaglianza davanti a Dio, quindi tutti gli uomini sono figli di Dio e quindi fratelli, e tutti gli uomini, in quanto egualmente figli di Dio, sono fra loro metafisicamente uguali, hanno cioè agli occhi di Dio tutti lo stesso valore, hanno tutti la stessa anima immortale da salvare, da poter salvare, produceva un particolare rispetto nelle relazioni fra gli uomini, sia fra gli uomini che facevano parte della comunità cristiana e innanzitutto fra loro, sia anche un particolare rispetto da parte dei cristiani verso i pagani in cui erano collocati, fra i quali erano collocati. Quindi queste piccole comunità manifestano uno sguardo nuovo, radicalmente innovativo, mai prima visto agli occhi delle comunità pagane che con stupore osservano sorgere queste piccole fraternità, questi piccoli gruppi di cristiani che fra loro si aiutano, si assistono con una generosità stupefacente. Poi vedremo un documento fondamentale su questo tema, ma si accorgono anche nel corso dei secoli, nel corso degli anni, che in realtà i cristiani, lungi dall'essere nemici dell'umanità e malfattori, perché all'inizio erano davvero accusati di essere diciamo i distruttori, i nemici più giurati della civiltà romana, ma nel corso del tempo questo mito negativo crolla, perché anche per i pagani diventa troppo evidente che i cristiani vivono in un modo diverso e benefico, nonché benevolo anche verso gli stessi pagani. Quindi la carità si diffonde innanzitutto verso i fratelli di fede, ma è pronta a riversarsi anche su coloro che sono ancora pagani. Questo è un po' in sintesi l'elemento visto la volta scorsa e applicato poi ai rapporti sociali ed economici, quindi il rapporto perfettamente equilibrato che il cristianesimo stabilisce fra il diritto alla proprietà dei beni, quindi la proprietà privata dei beni è sempre stato difeso dalla Chiesa, unito però all'obbligo di avere una fortissima sensibilità per diciamo gli usi sociali dei beni stessi. In altre parole, chi possiede beni ha comunque obblighi morali fortissimi di ricordarsi dei fratelli meno fortunati, dei poveri, e di prestare loro appunto soccorso. L'altra cosa emersa la volta scorsa è la rivalutazione del lavoro, la straordinaria innovazione che il cristianesimo porta, e la rivalutazione del lavoro manuale in modo particolare, non solo intellettuale o astratto delle professioni più elevate, ma proprio anche il lavoro più umile. C'è una sorta di culto per ciò che è umile e povero nel cristianesimo delle origini e quasi si fa gara a volte appunto a umiliarsi, a diminuirsi. E in questo contesto di rinnovata stima dei lavori manuali, lentamente, ci vorranno molti anni perché questo si compia, si ha quel faticoso contagio sociale positivo che porta, dopo secoli e secoli di schiavismo e di disprezzo di chiunque pratichi un lavoro manuale, si passa invece alla valorizzazione massima di ogni lavoro, ma in particolare proprio anche dei lavori più umili. E già solo questo aspetto abbiamo mostrato come sia un incredibile fattore di crescita sociale ed economica. Allora, tirando le somme di questa premessa, di questa breve sintesi che abbiamo fatto della puntata precedente, potremmo così concludere con uno schema che Monsignor Benigni propone ai suoi lettori. In sostanza, ci sono tre fondamentali modi di considerare appunto la sfera della vita economica, lavorativa, produttiva. E innanzitutto il modello liberale, il modello cristiano e il modello collettivistico o comunista. Modello pagano si potrebbe equiparare al modello liberale, cioè oggi purtroppo dominante in quasi tutto il mondo anglosassone e a seguire anche nel mondo europeo e direi in tutto il mondo, questo modello è trionfante. Il modello liberale o liberista è in un certo senso il nome moderno di ciò che potremmo chiamare visione pagana della sfera economica. Nel modello liberale, tipico del paganesimo romano, non c'è nessun senso sociale più profondo dei doveri che colui che possiede, quindi anche che in particolare le classi egemoni hanno verso coloro che sono meno fortunati. Al contrario, nel modello liberale puro, il primato dell'individuo è così profondo che si tende a ridurre o escludere tasse sul reddito e si valorizza al massimo l'accumulazione di capitale da parte delle persone. Questo mondo, il mondo liberale, che c'è già, lo ripeto, nella Roma antica, pre-cristiana, perché in fondo l'essenza del paganesimo sta proprio in questo, i beni, le ricchezze sono pensate come totalmente riferite all'individuo, al singolo, che ne ha un diritto assoluto, ne può disporre in qualunque modo e non deve pensare di avere responsabilità sociali e morali verso i più sfortunati della società. Quindi il modello liberale atomizza il corpo sociale, valorizza al massimo l'individuo, ma un individuo che in modo arido è in realtà separato da vincoli molto stretti, diciamo, da qualunque necessità di usare in modo socialmente responsabile i propri beni. I romani parlavano di ius utendi et abutendi, cioè chi possiede può fare dei suoi beni qualunque cosa, non ha nessun tipo di responsabilità verso i meno abbienti, i più poveri, i sofferenti. Questo è il modello pagano, ma è anche il modello liberale. È il modello pagano perché Roma e anche tutte le genti, i popoli, insomma, antichi con cui Roma si confronta, in sostanza applicano questo modello. E nel modello liberale la proprietà assume un valore eccessivo, esagerato, il possesso di denaro, di ricchezza diventa l'unico vero valore e tutta la società è percorsa da questa, già la società romana, da questa fame, da questa fame insaziabile di nuovo denaro, di nuovi strumenti di pagamento, che permettano di massimizzare la propria vita nel piacere, nel possesso di beni sempre più grandi. Quindi il modello romano pagano ha purtroppo di simile coi tempi odierni questo primato dell'individuo, questa avidità, questa sete di guadagno che si diffonde in tutto il corpo sociale e questa mancanza di senso di responsabilità etico sociale verso i più svantaggiati che abbiamo vicino. E si può dire che qui il paganesimo assomiglia tragicamente al mondo moderno, al mondo di oggi, dove osserviamo le stesse cose, osserviamo cioè un atomizzarsi del corpo sociale, un'ansia spasmodica da parte di tutti per procacciarsi quelle ricchezze che occorre avere per sopravvivere, per vivere bene, visto che il corpo sociale si frantuma, si polverizza, e infine un forte sospetto verso l'attività fiscale dello Stato che operi come mediatore che impedisce la diciamo impedisce la sperequazione eccessiva fra ceti sociali. Ebbene, questo è il modello pagano o liberale, come l'abbiamo definito, dobbiamo fare una triste considerazione che questo modello è un modello che purtroppo nei tempi moderni sta, a partire dall'eresia luterana, sta lentamente penetrando anche nel nostro mondo, nei paesi cattolici. Se voi ci fate caso, stiamo tornando a essere una società pagana e il segno di questo paganesimo, la crescente importanza del denaro e la ricerca ossessiva di mezzi per arricchirsi sempre più, è l'idea che la cosa migliore sia sfruttare nel modo più egoistico possibile ogni bene. Di contro a questo modello, e per così dire al polo opposto, vi è il modello che potremmo chiamare collettivista o comunista. In questo modello la reazione d'odio che le classi svantaggiate o povere, i cosiddetti proletari, provano verso la propria situazione non può che generare invidia, astio, tensione nel tentativo di diciamo di appropriarsi di quei beni che i ricchi non vogliono più diciamo condividere con loro. Quindi liberalismo individualista da un lato, collettivismo comunistico dall'altro, perché in quest'ultima posizione è inevitabile la spinta verso la distruzione della proprietà privata e la parificazione di tutti i ceti sociali a un unico livello, per esempio retributivo, senza più il diritto ad avere proprietà private. E anche questo è un gravissimo errore, che è evidente che il fatto che il modello liberale fallisca e possa essere superato fa precipitare in una visione altrettanto negativa. A Roma si afferma il modello cristiano, fin da subito, e il modello cristiano di conduzione della vita economica e sociale è un modello improntato, come dicevamo, al dovere della carità verso tutti e della più profonda giustizia, del rispetto della proprietà privata, nella memoria però del fatto che tutti i beni e ogni cosa appartengono a Dio e quindi anche la persona più ricca deve ricordarsi che in fondo la sua proprietà è solo temporanea e accidentale e deve volgere la sua attività, ad esempio economica, anche a vantaggio dei più sfortunati fra i fratelli. E questo dovere di carità, di uso prudente e razionale dei propri beni, il divieto di abusarne, il fatto che ogni bene, che sia piccolo o grande, è un dono temporaneo che Dio fa all'uomo perché ne abbia cura, ma non è una proprietà assoluta quella che il cristiano ha dei suoi beni, da solo produce un cambiamento fatale, assoluto, perché appunto produce un'attenzione dei ricchi verso i poveri che non aveva precedenti nella storia. E infatti, per esempio, anche il ricco ha l'obbligo di lavorare nella visione cristiana della modernità, della Chiesa delle origini. Il ricco ha il dovere strettissimo di lavorare, tutti hanno il dovere di lavorare, ciascuno nel suo ruolo, nel suo stato di vita, e fra ricchi e poveri viene a instaurarsi, attraverso le parole dei padri della Chiesa, lo sappiamo, un rapporto, diciamo, di mutuo scambio. Il povero, figura più gradita a Dio, perché Dio ama in modo particolare la povertà, è molto ascoltato nelle sue preghiere e ha il dovere di pregare per i ricchi, di cui è fratello nella fede, i quali hanno più beni terreni, ma sicuramente più ridotto il favore di Dio, sono cioè meno vicini a Dio, tanto che il ricco, nella misura in cui è quanto più è generoso, fa il bene del povero, il povero può dare al ricco e deve dare al ricco le sue preghiere, perché le sue preghiere, secondo i padri della Chiesa, sono ascoltate in modo particolare da Dio, perché Dio ama i poveri in modo oggettivamente più profondo. Dio, fattosi uomo, nostro Signore Gesù Cristo, ha conosciuto la povertà, è stato sempre povero, invita alla povertà, uno dei consigli evangelici è il voto di povertà volontario, e quindi è certo, teologicamente, che predilige i poveri e ascolta con particolare, diciamo, generosità le preghiere dei poveri. Ecco la città cristiana che lentamente sorge. Sorge sulla base di principi teologici che però, come voi state ben vedendo, hanno una capacità di applicazione immensa. Il ricco che fa opere buone, pagandole lui tutte, pur di diciamo pur di equilibrare la sua miglior sorte con quella dei più sventurati, e il povero che non invidia il ricco, non lo guarda torvo, non ha invidia o rivendicazioni da fare, ma prega per lui, e pregando per lui ecco che salgono quasi inarrestabili nuovi rapporti. Sorge lentamente una nuova società. Questo equilibrio perfetto della città cristiana è quanto di più nuovo ci sia, è qualcosa di assolutamente inedito nella storia, tanto che uno dei testi più antichi della letteratura cristiana, cioè la lettera di Ogneto, è stupefacente in questo senso, perché appunto nella lettera di Ogneto, dove Diogneto è un pagano che ha delle grandi domande sul cristianesimo da fare appunto a un esponente del clero cattolico, e le domande che Diogneto pone nel testo che ho citato sono molto interessanti, perché chiede a un cristiano innanzitutto di quale fosse il Dio in cui sperano i cristiani, che hanno un così grande, diciamo, disprezzo per il mondo e per Dio, e questa è la prima cosa che chiede. Chiede perché, rigettate le religioni esistenti, ne hanno istituita una nuova, di che specie è l'affezione che essi hanno fra di loro? Affezione in greco suona filostogheria. E noi ci fermiamo su questo punto, sull'amore o affezione che ogni cristiano ha per i fratelli. Interessante che nella lettera di Ogneto, il pagano di Ogneto, dovendo chiedere le cose che lo colpiscono di più, fra le diverse cose mette anche questo regno della carità, regno dell'amore, che di fatto diventa la città cristiana. Allora, ci sono molte cose interessanti in questo passaggio. Il fatto che, come dimostra la lettera di Ogneto appena citata, l'intensità dell'amore che lega i cristiani fra di loro è grande interrogativo, grande domanda per tutti i pagani. I pagani si accorgono che ha fatto irruzione sulla scena anche sociale ed economica un principio nuovo che la lettera di Ogneto chiama filostorghia, questa affezione, questa benevolenza, questo amore che lega i cristiani fra loro. Naturalmente poi nella lettera di Ogneto c'è la risposta dell'apologista cristiano che spiega e dà una soluzione a tutte le domande di Diognito. Ma proseguiamo con ordine, con un'altra osservazione, per me fondamentale, molto interessante, che fa Monsignor Benigni, ovvero la differenza fra economia e società nel cristianesimo e nel mondo ebraico, talmudico e nell'Islam. Vi è una differenza fondamentale, infatti questa differenza è così profonda che fa capire l'ingiustizia in un certo senso delle definizioni dell'Europa come avente radici giudaico-cristiane. Un grosso equivoco si cela in questa espressione, perché quando parliamo di radici giudaiche alludiamo all'Antico Testamento, testo canonico anche per la Chiesa cattolica, che quindi è per noi particolarmente importante. E diciamo, la differenza gravissima che si ha fra cristianesimo e ebraismo talmudico è di estremo significato proprio per la vita economica. Infatti, il cristianesimo chiede giustizia, carità, fedeltà ai patti e in generale rettitudine al cristiano verso qualunque persona. Quindi i comandamenti cristiani sono comandamenti che hanno un'assoluta universalità, non sono certo comandamenti che valgono solo valgono solo così accidentalmente. Nel Talmud troviamo diversi passi in cui si ordina sì il rispetto di una serie di norme per i propri fratelli di religione, quindi per gli altri ebrei, ma si presenta il popolo ebraico come un popolo che in virtù di una sua particolare elezione, quasi al ruolo di messia collettivo, ha diritto a tutti i beni delle genti, a tutti i beni di coloro, dei goim, di coloro che non sono ebrei. Quindi l'ebreo, dopo la resurrezione di Cristo, dopo la nascita della Chiesa, l'ebreo che rifiuta Cristo non ne comprende neppure diciamo, non comprende in nessun modo l'universalità della carità cristiana. Quando il cristianesimo parla di carità o di islamismo o di qualunque altro tema, ecco, diciamo, quando il Talmud parla di rispetto di certe norme morali verso i fratelli, allude sempre ai fratelli della propria religione, quindi agli altri ebrei, ma ha una doppia morale verso gli altri popoli o i cristiani in particolare: non si è tenuti a rispettare queste norme morali, quindi ogni sfruttamento è possibile perché in ultima istanza i beni e la vita stessa di coloro che non sono ebrei il Talmud li presenta come proprietà potenzialmente degli ebrei stessi. Quindi l'ebreo non presta usura, ma all'altro ebreo, mentre può prestare usura al cristiano o a qualunque altro popolo di infedeli. E questo è un principio addirittura di anticiviltà, questo principio che alla base del Talmud, nei suoi risvolti anche sociali ed economici, è la spiegazione del perché questo popolo era profondamente inviso a tutti gli altri già in età romana, nell'antica Roma, perché appunto tutti percepivano che la sua rapacità e durezza di cuore non aveva confini quando si trattava di fare affari con i pagani, mentre viceversa ai confratelli, ai correligionari si mostrava, verso i correligionari si mostrava la massima umanità. E l'Islam fa lo stesso. L'Islam prevede in sostanza anche qui una visione elitaria del messianesimo, quindi il popolo islamico, gli islamici sono, la umma islamica è una sorta di realtà quasi divinizzata, un po' come gli ebrei, che ha diritto a tutti i beni e alla vita stessa degli infedeli, ha diritto a, con la forza anche, impadronirsi impadronirsi completamente degli altri popoli e delle loro ricchezze. Entrambe le visioni rischiano di produrre un atteggiamento avido, un atteggiamento asimmetrico, che pensa chiunque non sia ebreo o islamico come una semplice radice che si tratta di svellere, diciamo, dalla sua sede naturale e di, così, di sfruttare in ogni modo. Dunque, ebraismo e Islam, anticiviltà economico-sociale, producono un'anticiviltà economico-sociale, e viceversa, cristianesimo produce la civiltà, cioè il luogo in cui ogni persona rispetta le altre persone e il cristiano rispetta anche chi non è cristiano. Questo fatto, il fatto che una grande civiltà sorga solo dal cristianesimo e viceversa che ebraismo e islamismo producano una sorta di barbarie economica, la barbarie dell'egoismo, la barbarie della, diciamo, la barbarie dello sfruttamento, dello schiavismo, è una prova che non sono religione vere. Non sono religione vere, perché solo la religione vera può produrre viceversa una crescita autentica, profonda diciamo, e storicamente vincente. Un altro aspetto interessante su cui occorre far chiarezza, e con questa osservazione chiudiamo l'incontro di oggi, è legato al mito che fu diffuso a lungo, fra 8 e 900, soprattutto appunto fra i detrattori della Chiesa Cattolica, fra gli storici che cercarono di ridurre la portata della rivoluzione economico-sociale cristiana, è il mito della, dell'avere il cristianesimo mutuato dal mondo pagano molti dei suoi valori, per esempio morali, spirituali o di altro tipo. Cioè il mito che dice che in fondo il cristianesimo, più che essere un grande innovatore, colui che porta in luce per la prima volta dei grandi valori, non fa altro che riprendere, enfatizzandolo, un insieme di valori greco-romani. Quindi al mito che lega troppo in modo distorto il cristianesimo all'ebraismo, senza distinguere fra ebraismo mosaico, biblico ed ebraismo talmudico, si affianca ed è usato contro il cristianesimo dai nemici della Chiesa il mito di un cristianesimo fortemente debitore dei suoi valori morali a Roma e alla Grecia. Bene, anche questo luogo comune è sfatato da Monsignor Benigni, il quale mostra che i grandi principi etico-morali che i pagani, alcuni grandi pagani hanno sviluppato, pensiamo a Socrate, Platone, Aristotele o agli scritti di Cicerone o di Seneca, non sono altro che la ripresa della legge naturale, la quale è scritta nel cuore dell'uomo. Quindi, in altre parole, non ci deve stupire che già i pagani dicessero cose molto buone in astratto sulla morale dell'uomo, sulla virtù e il vizio. Ma bisogna ricordare che queste dottrine non erano invenzioni dei pagani, ma erano i segni molto belli di come il mondo pagano non aveva ancora dimenticato il mondo cristiano. E che, scusa, non aveva ancora dimenticato la legge naturale. Quindi questi valori non sono invenzioni greco-romane, ma sono il frutto dell'operare anche nel cuore dei popoli pagani della legge naturale che era e propria di ogni uomo. La vera differenza rispetto al cristianesimo è che l'elite colta, pensiamo a Platone, Aristotele o Plotino, che ragiona, riflette e scrive volumi su questi valori morali, che vengono chiamati di fatto legge di natura, non hanno nessun intento, diciamo, apostolico, non vogliono in nessun modo diffondere fra i loro popoli queste scoperte. Per cui attenzione a ricordarsi che non sono invenzioni questi valori, ma sono semplice residui della legge naturale che Dio ha posto nell'animo di ogni uomo, e in secondo luogo che se la teoria volta è davvero molto buona e capace di fondare grandi riflessioni dei teologi cristiani, pensiamo al ruolo che ha avuto Aristotele nella scolastica, dall'altro lato i pagani questi valori li pensano come riservati a una ristrettissima elite di persone colte che possono seguirli in questa attività. E, ecco, vi è chiarito qualche equivoco, qualche confusione, qualche mito. Adesso il nostro tempo si è concluso, ci fermiamo qui. Stiamo penetrando lentamente nel segreto, ecco, della edificazione della civiltà cristiana. Io saluto tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e l'appuntamento è fra due domeniche, sempre alle 12:30 su Radio Buon Consiglio. Santa Epifania e Santo Anno Nuovo a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Ave Maria.